Edward Kennedy Ellington, Duke Ellington, nato a Washington nel 1899, morto a New York nel 1974. La sua carriera non può essere descritta in pochi minuti. Ellington era un esperto di ogni cosa e allo stesso tempo un maestro di ogni cosa. Compositore, band leader, pianista, arrangiatore, autore, commediografo o pittore. Oppure dovremmo parlare del complesso essere umano che fu. Era un aristocratico naturale, che non perse mai empatia per la gente. Fu il più grande innovatore nel suo campo e ancora una volta, paradossalmente, un conservatore. Uno che costruiva cose nuove su ciò che rimaneva di meglio delle cose passate. Le canzoni di successo sono solo una piccola parte dell'inestimabile eredità lasciata all'umanità. La sua musica sarà interpretata dagli altri, ma non verrà mai riproposta alla maniera della sua band e dei solisti per cui fu scritta. A questo riguardo, i suoi dischi sono per noi il dono più grande. Con essi si può entrare in un mondo unico, pieno dei suoi sogni, emozioni, fantasie e affascinanti armonie. Tirò fuori dai suoi musicisti qualità che neanche essi sapevano di possedere. Duke sapeva che la buona novella era l'amore di Dio e dei suoi uomini. Proclamò questo messaggio nei suoi concerti sacri, grato per aver avuto l'opportunità di riconoscere qualcosa in cui credeva tanto. Una potenza che considerava al di sopra dei suoi limiti umani. Credeva fermamente di essere stato benedetto alla nascita. Aiutò le persone con la sua musica e le attrasse a sé. Molte persone possono testimoniare che si assunse, conscio o non conscio, il ruolo di padre. Sono una moltitudine le persone che gli divennero amiche. Il suo senso della famiglia abbracciò non solo i membri della sua band durante tutti quegli anni, ma anche gente di ogni ceto, il cui sentiero incrociò il suo. Ovunque ed ogni volta che poté, risolse personalmente quei problemi che provocavano dubbi, ansie, malattie o pene. La fedeltà era la qualità che apprezzava negli altri e che lui generosamente contraccambiava. Nel 1973 Ellington compone il terzo dei suoi concerti sacri. Sarà anche l'ultimo. Morirà pochi mesi dopo, il 24 maggio del 1974. In suo ricordo, l'amico e biografo Stanley Dance comporrà questa elegia.
E questo concerto sacro, così variegato, ci presenta ora, Agostino, un'altra sorpresa.
Sì, perché abbiamo uno strumento abbastanza insolito per una formazione jazz, perché c'è un assolo a cappella del flauto dolce.
Tra l'altro eseguito proprio da Art Baron.
Sì, che prima abbiamo detto che era un trombonista, è un trombonista in effetti, però in questa occasione ebbe l'opportunità di eseguire un assolo che lui mi ha confermato non è scritto, ma fu composto esattamente da Ellington proprio per Art Baron. E lo stesso Art Baron ce lo racconta ora. In questo modo.
In occasione del terzo concerto sacro, Duke mi sentì suonare il flauto dolce nel camerino. Non gli piaceva molto il flauto traverso. Aveva scritto giusto qualche cosa per questo strumento, ma gli piaceva molto il flauto dolce. E così scrisse per me, per il terzo concerto sacro, un assolo con il flauto dolce.
Thank you.
Ed ecco di nuovo Alice Babs che canta una melodia senza testo accompagnata da un sottofondo del coro.
Questo canto senza parole Agostino ricorda un po' TGTT.
Sì, era il brano del secondo concerto sacro in cui c'era sempre la voce della Babs priva di un testo.
E questa volta invece è bello, no? Perché abbiamo tante lingue che cantano la stessa preghiera. Sembra quasi che Ellington ci voglia suggerire i gemiti inesprimibili dello spirito di cui parla San Paolo.
Quando le onde del mare infuriano durante una violenta tempesta e il capitano dà l'allarme di abbandonare la nave, siamo sicuri che l'oceano non voglia incarnare il Salmo 150? Quando un neonato inizia a strillare, dopo che il dottore gli ha dato la prima sculacciata, siamo certi che quel bambino non stia cercando di dire grazie a Dio.
Ancora un riferimento Agostino al Salmo 150, alla fine di questo brano del terzo concerto sacro.
Sì, infatti l'avevamo visto nel brano conclusivo Praise God and Dance del secondo concerto sacro.
Quindi è un po' un thread union tra i tre concerti. Ora invece ci farai ascoltare un altro brano importante di questo concerto sacro che enuclea un po' qual è il tema portante di tutta la suite.
Sì, il brano è Is God a Three-Letter Word for Love? Il titolo di questo brano trae ispirazione da una frase che Ellington sentì pronunciare nel 65 dal reverendo Yarian, che fu colui che invitò Ellington a scrivere un concerto sacro, che era Dio è una parola di tre lettere che sta per amore, ed amore è una parola di cinque lettere che sta per Dio. Ellington poi dirà che usò quel verso in una delle canzoni del terzo concerto sacro, solamente che lui la pose come una domanda, non come un'affermazione come aveva fatto il reverendo.
Ascoltiamo dunque, Dio è una parola di tre lettere che sta per amore, ed amore è una parola di cinque lettere che sta per Dio.
Thank you.
Agostino, come ci dicevi, l'amore è la tematica portante di questo ultimo concerto sacro, che tra l'altro è anche una delle ultime opere di Ellington.
Sì, è l'ultima di senso compiuto, perché infatti in punto di morte, in un letto d'ospedale, Ellington non si fermò neanche in quelle condizioni nel comporre, nello scrivere. Infatti le ultime cose che scrisse furono... rimasero incompiute, ma furono un balletto chiamato Three Black Kings e un'opera comica addirittura. Ed è proprio mentre era ricoverato in questo ospedale che Ellington condensò tutta la sua suo modo di vedere la spiritualità, di vivere la dimensione spirituale, con due parole che sintetizzano il suo pensiero: Dio e amore. Tanto che in questa camera d'ospedale spesso lui era solito firmare le cartoline, ad esempio, o vari pensieri propri, varie poesie che gli venivano in mente, con una sorta di monogramma composto dalle parole God, Dio e Love, amore, scritte una in verticale e una orizzontale, con la O al centro in comune, a formare una croce.
Arriva, a tuo parere proprio, Ellington alla consapevolezza che Dio è amore, ripercorrendo un po', facendo un po' un itinerario di questi tre concerti sacri?
Sì, potremmo magari fare un percorso a ritroso, forse il significato ce lo suggerisce appunto la sua musica. Abbiamo detto che questo terzo concerto sacro ha al centro il tema dell'amore e dell'universalità del messaggio di Dio, quindi l'abbattimento di qualsiasi barriera tra gli esseri umani. Nel secondo concerto il tema principale era la libertà,
derivata dalla conoscenza di Dio, come ci specificavi.
Sì, invece nel primo concerto sacro, che era quello forse un po' più frastagliato, nel senso che era più una raccolta di brani già precedentemente composti, però comunque sia il tema principale è quello del brano d'apertura In the Beginning God, in cui vi è lo stupore e la meraviglia dell'uomo per il creato, per l'opera di Dio.
Quindi l'uomo osserva questa meraviglia, si interroga sul perché, cerca di conoscere il perché di questa meraviglia, e man mano che lo conosce scopre una libertà che Dio gli ha affidato, e quindi arriva a ricambiare questo amore.
So why should you think that this question is odd? Is love...
Agostino, confermami questa impressione. Così all'ascolto mi sembra che questo terzo concerto sacro abbia un'atmosfera molto più intima e raccolta, sia nelle parti proprio solistiche, quindi della Beps, ma anche nelle parti corali e strumentali.
La stessa impressione che ho avuto anche io, Raffaella. In effetti non c'è quel clima di gioia, di festa che si avverte nel secondo concerto, ma questo è molto più meditativo,
forse
molto
quasi
più...
il raggiungimento della pace, ricorda, più che c'è serenità.
Sì, c'è serenità, e sicuramente è dovuto al fatto che è un Ellington più maturo e anche più consapevole dei propri limiti di uomo, di essere umano,
vista anche la malattia
infatti, e la maturità insomma dovuta all'età e alla sua vita molto insomma vissuta intensamente. Infatti direi che si avverte proprio in questa registrazione un'atmosfera molto particolare, anzi, per usare le parole di Art Baron, un'atmosfera magica.
Yeah, it was very magical. Yeah, it was the most magical I ever saw Duke. And even after Duke died.
Sì, veramente magico. È stato il momento più magico che abbia mai vissuto con Duke. E anche dopo che Duke morì, quando suo figlio Mercer guidò la band per un periodo e si eseguivano i concerti sacri, qualche volta la magia di Duke Ellington veniva giù. Qualche volta quella magia era di nuovo tra noi.
Agostino, come ci dicevi, questa orchestra era composita?
Sì, perché nell'orchestra militavano ancora delle colonne portanti, dei vecchi leoni, come il baritonista Harry Carney, trombettista Cootie Williams, clarinettista Russell Procope o il sassofonista Paul Gonsalves. Ma negli ultimi anni la formazione era cambiata parecchio, perché ovviamente gli anni passano per tutti, molti veterani lasciano l'orchestra, qualcuno purtroppo nel frattempo è morto, tipo una delle voci più importanti, Johnny Hodges, e quindi ci sono dei rimpiazzi, tra cui appunto anche Art Barron, e insieme a lui ci sono altri giovani rampanti, dei talenti che di solito sono ragazzi scovati da Mercer Ellington, il figlio, che appunto oltre a suonare lui stesso la tromba all'interno dell'orchestra, faceva anche da manager della compagine.
Questi ragazzi avevano uno stile tutto diverso, diciamo, erano degli hippie.
Sì, infatti questo è molto curioso, divertente, perché i vecchi dell'orchestra erano soliti esibirsi e anche andare in giro sempre in completo, in giacca e cravatta, mentre c'erano i giovani dell'orchestra tipo Art Barron, che vestivano in modo stravagante. Barron dice che erano degli hippie.
E per questo hai pensato di farci sentire un brano che probabilmente Ellington compone un po' guardando queste nuove leve della sua orchestra.
Questa generazione, infatti il pezzo ha un titolo buffo, bizzarro, The Neo Hip Hot Cool Kids Community.
The relationship was amazing.
Il nostro rapporto era incredibile. Sai, ero un hippie. Avevo la barba lunga, i capelli erano lunghissimi e nessuno mi giudicava.
And they didn't judge me. You know, I dressed like in
ero vestito in blue jeans e maglietta, mentre la maggior parte della band indossava ogni giorno un elegantissimo completo a tre pezzi. Il soprannome di noi quattro musicisti più giovani era The Mod Squad. Avevamo 23-24 anni, mentre gli altri avevano tutti sui 50, 60 e 70 anni.
When Barry Lee joined the band, joined a month or two before me, and he played bebop. He played like Freddie Hubbard.
Quando Barry Lee Hall si unì alla band, un mese o due prima di me, suonava bebop. Suonava come Freddie Hubbard, tutti i generi di musica moderna, ma si sedette vicino a Cootie Williams per anni ed imparò a suonare nel vecchio stile, nel modo in cui si usava per imparare dai maestri. Diceva di essere stato seduto ai piedi del maestro. Per lui fu come un padre, come un mentore.
Interessante, Agostino, questa fusione di generazioni che ripropone un po' anche a livello estetico la tematica del terzo concerto sacro, che voleva appunto fondere tutte quante le differenze. Qual è stata la diffusione di questo concerto sacro?
Ma in realtà un'unica esecuzione, appunto, che è questa qua di Londra, perché poi, come dicevo, l'orchestra ebbe un tour lungo e estenuante, durò un mese e mezzo tra Europa ed Africa. Ebbe solo una replica un mese successivo in Spagna, ma in realtà era solamente una parte di questo terzo concerto. Tra l'altro, la registrazione di questo concerto fu usata per la pubblicazione dell'album ufficiale, che fu pubblicato solamente postumo, quindi dopo la morte di Ellington.
Perché Ellington morirà a pochi mesi da...
Sì, morirà infatti nel maggio del 74. Camera d'ospedale, Mercer fece ascoltare ad Ellington la registrazione, per cui si accorsero entrambi che mancava qualcosa, non erano tutte le esecuzioni all'altezza dell'evento, comunque non erano tutte eccellenti per poterle inserire in un disco. Quindi inizialmente Ellington pensò ad integrare la registrazione con altri parti registrati in studio da sovrapporre alla registrazione originale, ma poi decise che questo non rendeva giustizia al concerto, quindi semplicemente tolse pochi frammenti, del resto decise di farlo pubblicare così come è stato eseguito,
perché appunto era stato un successo.
Ellington festeggiò il suo 75esimo compleanno in una stanza del Columbia Presbyterian Medical Center di New York. Tra gli altri, arrivò questo messaggio di auguri da Miles Davis. Tutti i musicisti dovrebbero un giorno riunirsi per mettersi in ginocchio e dirti grazie. Il 23 maggio si era da poco addormentato. Così alcuni visitatori se n'erano andati. Quando Duke si svegliò, si tirò su e si sedette sul bordo del letto. Guardò fuori dalla finestra esposta alla luce, poi scosse il capo, guardò di nuovo dalla finestra e scosse ancora il capo, come per dire: non lo vedrò più quello che ora ho di fronte, non posso sconfiggerlo. James non era lì la notte in cui suo zio morì, ma Ruth Ellington, sua sorella, rimase con suo fratello per parecchie ore. Duke fece finta di scattare una foto, come per dire: sto facendo una foto di me con te. Quella notte, solo con la sorella, Duke la guardò e disse: baci, baci. Lei lo tirò su, perché era rattrappito e leggero, e lo baciò. Poi disse: ancora baci. E lo baciò di nuovo. Al collo aveva una croce che Ruth gli aveva regalato quando aveva 16 anni. Baciava sempre la croce prima di andare da qualche parte. Quella notte baciò la croce come per dire: sto volando via. Sopra il suo letto aveva un segno, le cui due parole, Dio e amore, erano composte da lettere ritagliate ed incollate a formare una croce. A metà maggio la gente cominciò a ricevere le cartoline di Natale di Ellington. Di solito arrivavano sempre tardi, anche a fine luglio, ma quell'anno non arrivarono così tardi ed alcune persone pensavano che le stesse inviando prima. Erano delle semplici cartoline. Sul retro, dallo sfondo blu brillante, vi erano lettere dorate che formavano le parole Dio in senso orizzontale e amore in senso verticale, con la O in comune al centro della croce. Edward Kennedy Ellington morì alle 3:45 del mattino seguente. Sebbene fosse devastato dal cancro, la causa della morte fu polmonite, la malattia che aveva reclamato la sua vita circa 70 anni prima.